L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
E la grande firma del venerdì è lui, Fabrizio Ponciroli. Allora bando alle ciance nel giorno della nazionale, della National League, della sfida dell'Italia contro la Francia in Francia, dove non si vince dal 1954, con l'obiettivo sì National League, ma magari crescita, ecco, per non bucare un altro mondiale che sarebbe veramente non un disastro di più. E allora si comincia ad assaggiare il campo dopo la grande, grandissima delusione dell'Europeo, di cui si è preso tutte le responsabilità Spalletti, e solo lui se l'è prese, e questo lo ribadirò fino alla noia. Qualcun altro invece niente, se l'è svignata. E poi parleremo naturalmente anche della pausa delle nazionali, che porta anche dei problemi, perché in casa Juventus, dopo Francisco Conceição, si ferma anche Nico Gonzalez. Da valutare le sue condizioni, dovrebbe essere però un infortunio traumatico il suo, un problema alla caviglia che gli farà saltare il prossimo impegno con l'Argentina, da vedere se sarà recuperabile o no nella gara contro l'Empoli. Thiago Motta comincia a perdere tanti pezzi, ma dovrebbe recuperare qualcun altro. Tanto di cui parlare. Allora buongiorno da Vincenzo Marangela, Giorgio Solani in cabina di regia, Andrea Maiocca già pronto a subentrare poi dopo, ma comunque già al lavoro adesso per tagliare tutti i contributi che troverete sul nostro podcast come sempre su tmvradio.com, vero Maiocca, si chiama così, tmvradio.com. E allora buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, ciao!
Ciao, bentrovati tutti!
Oh, ben ritrovato anche a te Fabri, e ci ritroviamo con la nazionale che a te piace tanto. Dici, perché a te non piace? No, piace anche a me, però dipende, ecco, che poi a volte quando ci sono troppe manifestazioni, cioè mi piacerebbe vederla al Mondiale, questo sì, mi sarebbe piaciuto vederla in veste diversa all'Europeo. La National League non è che mi esalta tanto, e mi spaventa la Francia. A te?
Ma sai che io la National League la eviterei come la peste bubonica, nel senso che lo trovo una forzatura che nel calcio moderno non ha ragion d'essere, anche perché gli impegni sostenuti dai calciatori sono tantissimi con i propri club, e metterci dentro anche una National League credo che sia una forzatura. Però ahi noi, la National League bisogna giocarla, e bisogna giocarla anche bene, perché arrivando nelle prime due del girone, diciamo così, che si avrebbe un sorteggio per le qualificazioni al Mondiale più sereno, anche se vanno 48 squadre, quindi adesso tocco ferro, ma dovremmo essere un po' più tranquilli in questa edizione. Comunque godiamocela questa National League, visto che proviamo a godercela. Stasera c'è una gran bella partita.
Difficile.
Francia-Italia è una di quelle partite che possono dire tanto, no? Perché la Francia comunque arriva da un europeo in cui sicuramente poteva fare di più. Noi siamo stati disastrosi, quindi due nazionali ferite, una con un potenziale enorme, che è la Francia, e l'altra tutta da scoprire, che è l'Italia. Vediamo. Io sono molto curioso di vedere se dopo mille parole Spalletti si è riuscito a capire che cosa è questa nazionale. Perché tu hai detto bene, si è preso la responsabilità, però per ora ho sentito tante parole. Vorrei vedere qualche fatto per avere fiducia ancora nel nostro CT, insomma, mi sembra abbastanza evidente,
sì.
No?
Il primo fatto dovrebbe essere il cambio di modulo, la difesa a tre, con Di Lorenzo a non fare tutta fascia, che è stato un po' fallimentare quell'esperimento durante l'Europeo, ma fare il braccetto coadiuato da uno dei grandi assenti forse dell'ultimo Europeo, quel Bellanova che avremmo voluto vedere tanti di noi in campo, che vedremo adesso con l'Atalanta e non più con il Torino. E dall'altra parte Di Marco a fare tutta fascia con Calafiori in appoggio, Calafiori che per adesso non ha visto campo con l'Arsenal, dopodiché lì davanti un po' leggerini, perché l'assenza di Scamacca ci fa trovare scoperti, e Reteghi, Raspadori effettivamente non mi sembrano bocche di fuoco di prim'ordine. Poi è pronto e desideroso di essere smentito questa sera, Fabri.
Ma insomma, noi abbiamo buoni specialisti, alcuni li hai citati tu, che sanno fare bene il loro compitino, ma non abbiamo materie grigie di un certo livello, calcisticamente parlando. Guardavo alla formazione della Francia, paragonarla con quella italiana, io non so, forse l'unico che potrebbe giocare a titolare dei nostri nella Francia è Donnarumma. Questo la dice, secondo me, lunga sul fatto che siamo una nazionale con poco quid calcistico e dobbiamo trovare altre soluzioni che mi sembra Spalletti stia perseguendo, no? Perché comunque non è una brutta idea quella di aver deciso finalmente in maniera chiara che sarà sempre 3-5-2, no, per dare anche un po' più di certezza ai giocatori. E non mi dispiace neanche l'idea di provare a sfruttare un centrocampo un po' più propositivo, no? Con Frattesi che sa inserirsi, con Tonali che mette la giusta gamba. Però, come hai suggerito, l'attacco è quello che è. Retegui sta facendo bene con l'Atalanta, quindi almeno a livello realizzativo sta portando un buon contributo. Raspadori non mi è mai piaciuto, però è vero che non c'è nient'altro di meglio. Quindi quello c'è e quello ci prendiamo, purtroppo. Così è.
Spalletti che, due punti, virgolette, su Locatelli si esprime in questo modo. È corretto chiederlo dell'assenza di Locatelli? L'ho visto interessante in questo avvio di stagione con la Juventus e gli vedo qualità ben codificate, virgola, visibili. In Ricci e Fagioli spero in qualcosa di più, che ancora non hanno fatto vedere. Locatelli è uno che fa parte del gruppo, che abbiamo fatto, e se avessi portato due o tre calciatori in più lui sarebbe stato dentro. Ora però ha fatto questa scelta, qui a vedere gli allenamenti penso di doverla riattuare. Ho visto la felicità dei giocatori nell'essere sempre dentro al progetto, quei 5-6 in più quando restano ai margini dell'11 contro 11 perdono tranquillità, poi entrano 5 minuti e vogliono far vedere tutto. Tradotto nel linguaggio di Spalletti, possiamo dire che non gli piace proprio Locatelli a Spalletti?
Semplicemente. Direi di sì. Locatelli paga un po' il suo essere un giocatore d'altri tempi, no? Che ti dà sempre il 6 in pagella, qualche volta ti dà anche qualcosa in più, però è figlio un po' di un calcio, non dico antico, però sicuramente un po' più ragionato, mentre Spalletti sembra che stia andando verso una direzione di un calcio più propositivo e più veloce. Che poi anche qui si potrebbe discutere, perché mi sembra che Locatelli con Thiago Motta abbia cambiato ritmo, quindi non lo so, bisogna aspettare ancora un po' per giudicare Locatelli. Quello che mi preoccupa è questa esaltazione, è già accaduto prima degli europei, sono più o meno le stesse parole, l'entusiasmo, la voglia di fare, ci portano grande voglia di Italia, insomma sono parole che io ho già sentito e che onestamente eviterei, anche perché se stasera prendi 3 gol dalla Francia che cosa racconti?
Per esempio,
cioè, quello che a me non è mai piaciuto di Spalletti è proprio questo, cioè nel senso sì, va bene esaltare il gruppo, cercare di tirar fuori il meglio, anche magari anche la battuta, ho ritrovato il sorriso, però se perdi 3-0 lo perdi quel sorriso. E tutti a livello mediatico te lo rinfacceranno, quindi va bene l'azzardo, però insomma sei anche in una situazione in cui non puoi sbagliare troppo,
no.
Secondo me non puoi sbagliare più, però il tuo credito si è ridotto in maniera tangibile, no?
Senti, ma ci vedi
quindi
l'ombra...
mettere così tanta aspettativa sul gruppo che stai forgiando è un bel rischio, onestamente è un gran bel rischio, Vincenzo.
E ci vedi anche un po' l'ombra di Allegri lì dietro a Spalletti, che magari lo insegue con la mano aperta per dargli il 5 come Spalletti un anno fa, due anni fa lo rincorse al Maradona.
Non lo so, io spero che Spalletti abbia visto giusto, perché comunque non possiamo sempre cambiare la guida tecnica credendo che sia quello il problema. Il vero problema è che siamo una nazionale di poca qualità con tanti buoni giocatori ma senza talento vero. Noi non abbiamo un Nico Williams che salta all'uomo, noi non abbiamo un Pappé che ti può segnare dal momento all'altro, ma non abbiamo neanche, secondo me, i centrocampisti, tolto Barella, che possono fare la differenza. Noi non ce l'hanno, non ce l'abbiamo.
No.
Quindi, sai, alla fine il calcio, come diceva Allegri, è un gioco semplice. Se hai giocatori forti, puoi pensare anche di vincere partite che non dovresti vincere. Se non hai giocatori forti, devi sempre sperare nella buona sorte o nel gioco organizzato. Vediamo, cerchiamo di dare fiducia a Spalletti, a questo gruppo, però ripeto, non mi piace molto il continuare a sottolineare mi piace l'atteggiamento, che bel entusiasmo, tutti hanno voglia di fare. Un mio vecchio direttore mi diceva: tu puoi avere anche tutta la voglia di fare del mondo, ma se non sei buono a scrivere, resti uno che non è buono a scrivere.
Guarda, a me piacerebbe fare una chiacchierata con te poi su altre tematiche che non voglio toccare pubblicamente, poi magari lo faccio privatamente appena finisce l'editoriale, che voglio il tuo parere. Detto questo, che tu sei un grande giornalista, ti ho visto anche tanto presente all'ultimo Gran Premio di Monza.
Ti sei divertito, la Formula 1 è nel mio DNA.
Dai, che ti sei divertito con tutti quelli che erano presenti. Anche Michael Douglas c'era. Com'è da vicino, Michael?
No, beh, sono impazzito. Adesso piccola digressione, ma credo doverosa, no?
Certo.
Cioè, noi giornalisti non dovremmo lasciarci andare a ste cose, però quando capisci, e soprattutto grazie al buon lavoro da giornalista, scopri che la grande star che arriverà è Michael Douglas e te lo trovi di fronte, non puoi non
tremare. Tremano le gambe, dai. Poi, da cinefili, esatto, quali siamo, tra lui e il papà Kirk.
Io ci ho fatto due chiacchiere al volo, ovviamente era preso da tutt'altro, però insomma, stare ad un palmo di naso da Michael Douglas, mio idolo incontrastato da giovane, è stata tanta roba, tanta roba. E poi ancora bello tonico,
Sì.
Ho visto anche, insomma, che è sempre interessato non solo alla Formula 1.
Ah, hai capito.
Sì,
ma sta sempre con
Michael
Catherine
Douglas, ancora bello vispo, ecco, così.
Mi sono perso qualcosa, è sempre con Catherine Zeta-Jones?
Credo di sì, non era presente, ma credo di sì, però sai, guardare...
Non è peccato. Dai, torniamo ai temi calcistici, hai parlato di... Abbiamo sfiorato Allegri, io ti chiedo per la prima volta adesso ufficialmente cosa ne pensi della Juve di Motta dopo queste prime
allora,
tre partite.
Giudizio ancora non definitivo, aspetto.
Beh,
che mi piace di più di Thiago Motta è la sua fermezza nelle dichiarazioni. Cioè, abituato a tanti anni in cui Allegri, diciamo così, diceva tutto quello che poteva per non farti capire cosa avrebbe voluto dire in realtà, Thiago Motta è diretto nel bene e nel male, è un allenatore diretto anche nelle scelte, scelte che possono sembrare folli, ma secondo me non lo sono. Lui sta creando un gruppo di titolari, sa perfettamente che Douglas Luiz è un titolarissimo, però vuole che anche gli altri, i Savona, possano diventare dei titolari, perché la stagione è lunga, ci sono tante partite. Poi un'altra cosa che mi piace di Thiago Motta è che quando la Juventus non gira, tipo con la Roma, non perde la testa. Mi sembra abbastanza equilibrato in panchina e questo è un altro dato secondo me significativo. Quello che non mi piace invece è che potrebbe ad un certo punto pagare le sue decisioni. Nel senso che ok, va bene insistere su determinati giocatori, dare spazi giovani, però alla fine i campioni sono quelli che per ora è tenuto in panchina, e quindi mi auguro che prima o poi la Juventus metta in mostra tutti i suoi gioielli. Adesso purtroppo Nico Gonzalez probabilmente si è fatto male, però in generale mi aspetto insomma una Juve con i grandi acquisti dell'ultima estate titolari, ma credo che Thiago Motta non è uno stupido, quindi accadrà anche a stretto giro, immagino.
Però insomma, oramai l'abbiamo sono arrivati tutti, no? Ti ricordi quando io ero tra,
certo,
quelli che veniva,
sì,
accusato di avere il poster di Giuntoli perché lo esaltavo così, però io ero abbastanza convinto, conoscendolo,
anch'io,
delle qualità di Giuntoli, e le ha portati poi alla fine tutto. Ora c'è tutto il quadro. Mi fai la tua formazione titolare della Juventus? Al netto di quelli che ci sono, quindi, adesso.
Ma allora, ti dico chi... secondo me ci deve essere sempre, che è più facile, perché gli altri per me li puoi far ruotare.
Far ruotare, ok.
Cioè, Bremer e Gatti sono imprescindibili dal mio punto di vista.
Cresciuto
a centrocampo
tanto.
Douglas Luiz deve giocare, come deve giocare Thuram, come deve giocare Kup Meiners. A Thiago Motta il modo di farli rendere al meglio tutte e tre a centrocampo.
Vabbè, Kup può giocare anche nei tre dietro la punta nel 4-2-3-1 con Douglas e Thuram davanti alla difesa, volendo.
Diciamo che mi vanno bene tutte le soluzioni, l'importante è che questi tre siano in campo sempre. Poi è ovvio che Nico Gonzalez me l'aspetto sempre titolare, magari qualche volta sacrificando anche Yıldız, ci può stare. E poi è ovvio che Vlahovic sarà sempre lì a fare la punta centrale, anche perché non c'è un'alternativa di pari valore o di pari potenziale. Quindi, insomma, da questo punto di vista direi che Thiago Motta, non dico che è obbligato, ma quasi. Secondo me questi giocatori, per qualità, per magari anche insomma per il lavoro che ha fatto Giuntoli, prima o poi devono essere titolari inamovibili. Cioè, mi sembra abbastanza ovvio. Vediamo che cosa farà, perché ripeto, mi sembra un allenatore anche piuttosto fermo sulle sue decisioni, eh?
Sì, sì,
cioè,
sì,
non
sì.
È detto che alla fine Thiago Motta non decida di andare avanti per la sua strada, eh? Non lo so, vediamo, è ancora un po' prestino.
Qual è allora, ti chiedo, la defaianza ancora della formazione della Juventus, della rosa della Juventus, cosa manca?
No, beh, cosa manca? Nulla. Nulla, insomma, mi sembra veramente uno squadrone con forse l'unico dubbio è il vice Vlahovic, però stiamo cercando il pelo nell'uovo, perché secondo me puoi trovare altre soluzioni, magari spostando i giocatori, magari rischiando qualche esterno a farlo giocare punta, cioè ha una rosa obiettivamente molto profonda, quindi credo non manchi nulla. Sì, forse se dovesse capitare l'occasione io un'altra punta centrale la prenderei, però in generale insomma direi che la Juventus sta bene così, anzi ha degli esuberi che non sarà facile piazzare, quindi direi che, ma come hai sottolineato anche tu, Giuntoli ha fatto un capolavoro quest'estate, sia a livello di acquisti che di cessioni.
Pazzesco, veramente pazzesco. Spostiamoci da casa Juventus a casa Napoli, ti chiedo anche a te chi è che ha fatto l'affare sulla questione Osimhen.
Su Osimhen?
Sì.
Ma l'affare non l'ha fatto nessuno, diciamo che
hanno perso tutti per te.
Hanno perso tutti, alcuni meno di altri, nel senso che De Laurentiis si è preso una sorta di anno o forse metà anno sabbatico, nel senso che avrà modo e tempo di riflettere sul futuro del suo attaccante. Osimhen, secondo me, non dico che ha sbagliato, perché non è uno sbaglio, ma ha sicuramente fatto un passo indietro nella sua carriera, perché tutti mi possono dire ah, però il Galatasaray avrà modo di giocare in maniera continuativa, farà vedere le sue qualità. Sì, ho capito, ma non gioca manco la Champions League, e Osimhen che non gioca la Champions League per me è inaccettabile. Parliamo di uno dei 5 attaccanti più forti che ci sono in Europa e non fa la Champions, quindi per me è un passo indietro nella sua carriera. E per quanto riguarda invece il buon Conte, beh, si è tolto una bella grana. Si è tolto una bella grana, perché è vero, era fuori da qualsiasi logica, era praticamente un separato in casa, però conoscendo Conte, avere comunque Osimhen che ti gira attorno poteva essere un fastidio. Mentre così, insomma, lui può lavorare con i suoi, con Lukaku, e non pensare più a Osimhen.
Lukaku è l'uomo giusto per il Napoli per andare a monetizzare il lavoro che farà con anche quei nuovi centrocampisti che ieri peraltro hanno trovato entrambi il gol, no? Gli scozzesi Gilmour e McTominay.
Ma io direi che Lukaku è giusto per Conte più che per il Napoli, perché tra questi due c'è una sorta di patto di sangue, no? E quando un giocatore è pronto a gettarsi veramente nel fuoco per il suo allenatore e viceversa, allora può nascere qualcosa di importante. Io credo che Lukaku sia un giocatore molto particolare, nel senso che ti condiziona tanto. Se hai Lukaku in campo devi fare determinate cose, però ripeto, il fatto che ci sia Conte in panchina rende questo binomio, secondo me, molto molto interessante. La speranza è che Lukaku stia sempre bene fisicamente, perché comunque quel gioco lo puoi fare con Lukaku. Quindi devi avere Lukaku per poter portare avanti quel tipo di progetto. E sei un po' condizionato, ma questo vale un po' per tutti, eh? Vale per il Milan con Leao, vale con la Juve per Vlahovic, vale con l'Inter, forse un po' meno perché ha più soluzioni, ma con Lautaro Martinez, quindi direi che più o meno vale per tutti. Però nel caso del Napoli, ecco, Lukaku è centrale perché c'è Conte.
Che comunque lo sa valorizzare proprio al 100%. Oh, hai parlato di Milan, è la grande, tra virgolette, malata di questo inizio stagione, perché tra i risultati che stentano ad arrivare e quel comportamento un po' così di Tio e Leao, i tifosi del Milan sono preoccupati, giustamente o a torto?
Cioè, c'è allora, tempo. A livello di risultati è troppo presto, nel senso che tutto questo allarmismo in casa rossonera io non lo condivido. Sì, non ha iniziato bene, però parliamo di calcio d'agosto e di 3 partite, tra l'altro con non tutti i nuovi giocatori rossoneri al meglio della condizione o comunque disponibili. Quindi da quel punto di vista ci andrei piano, non c'è Morata ad esempio, no? Che secondo me è il giocatore più importante che hanno acquistato. Però ecco, l'atteggiamento di determinati giocatori, li hai citati tu, Teo e Leao, ecco, secondo me deve essere bravo Ibrahimovic a gestirli bene, perché è un attimo che i tuoi campioni ti voltano le spalle, sì, e quindi rimani un allenatore isolato. La società è stata brava a intervenire in maniera, diciamo così, sorniona ma efficace, ha messo tutto a tacere ridimensionando il fatto, però quando due tuoi top player fanno un gesto del genere è un'avvisaglia, è un qualcosa da tenere sotto grande osservazione, perché rischi poi al primo patatrac di ritrovarteli contro. Però non sono preoccupato a livello di risultati, cioè nel senso è troppo presto, ma vale anche per chi sta andando bene come la Juve e l'Inter, cioè 3 partite soprattutto in questo periodo con il mercato ancora che era aperto, è troppo presto.
Quanto è avanti l'Inter rispetto a tutte le altre? Ancora?
Ma tanto, lo dico da quest'estate, cioè l'Inter è uno squadrone, l'Inter ha una capacità di accelerare in partita che non ha nessun altro in Italia, ha una qualità media superiore a qualsiasi altro club italiano, e poi Inzaghi è stato bravo a creare un gruppo che si vuole bene, e soprattutto mi sembra che ci sia anche la voglia di giocare bene insieme. Cioè l'Inter a tratti è spettacolare, non è solo forte, sa vincere, sempre per citare Allegri di Cortomuso, ma sa anche magari rifilare 4 gol all'Atalanta. Mi spiace ripetermi, ma l'Inter è solo l'Inter può perdere lo scudetto, perché è una squadra oppure incognita Champions League, nel senso bisogna capire questa Champions League quanto inciderà sul percorso delle 5 squadre impegnate. Io faccio sempre l'esempio dell'Eurolega di basket, l'Eurolega ti porta via tantissimo, l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna in campionato pagano un po' tanto gli impegni di Eurolega. Bisogna vedere questa nuova Eurolega quanto inciderà sulle squadre italiane, perché, e ti rubo un secondo, ma perché è molto importante questo passaggio,
certo.
Sai, in passato con la vecchia Champions League alcune partite potevi gestirle, cioè c'era il tuo gironcino, magari con 2 vittorie iniziali potevi gestire le rimanenti gare da affrontare, e in questa Eurolega no, in questa Eurolega ogni partita, ma anche veramente l'ultima partita della regular season sarà decisiva. Quindi vuol dire che a livello mentale tu devi assolutamente affrontare ogni partita al massimo, e sono anche più partite, quindi devo dire che da questo punto di vista potrebbe essere un'incognita per tutte le italiane impegnate.
E poi avremo modo di parlare di questa formula della Champions League. Ti posso chiedere soltanto proprio rapidamente, Flash, se ti piace o non ti piace.
No, a me piace. Okay. Io sono di stampo cestistico, quindi
sei credo più vicino alla Superliga, però, che a questa formula di Champions League, magari.
Sì, ma poi è bello il fatto che tu arrivi ad un certo punto in cui puoi essere dentro i playoff come fuori, puoi essere tra le prime 8. Valeranno 2-3 partite, di differenza tra le varie squadre. No, a me piace questa formula, devo dire che ma cioè nel senso la vivo nell'Eurolega, mi piace l'idea di un campionato così. Certo, per chi è di animo vintage è sempre più lontana dalla Coppa dei Campioni, che cita sempre mio padre, quindi esatto. Capisco che non è facile il cambiamento.
La Coppa dei Campioni. Fabrizio Ponciroli, grazie, è stato bello ritrovarti, ci ritroviamo venerdì prossimo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Fabri. Tra poco comincia Rotocalcio, quindi finisce lo spazio editoriale, comincia Rotocalcio tra pochissimo con Simone Bernabei, poi avremo Raffaele Carinella come sempre, la nostra formazione prevede anche Raimondo De Magistris che ci porterà vicino al kick-off della gara di questa sera National League Francia-Italia, e poi Alain Valnegri, con il quale stiamo preparando un tour molto particolare, poi ve lo scoprirete nei prossimi giorni. Linea.
Buongiorno,
alla regia.
Vi presento Biancanevi, sì? La mia paperina.
Mamma mia, dove l'hai trovata questa, Sorani? Dai, lasciamo sta Biancaneve la paperina, noi torniamo tra pochissimo.
Siccome ci sono io in questo ruolo, ora si fa così.
Si fa così, va bene. Torniamo tra poco.